Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici che magari sono già da tanto tempo in ascolto di Radio Popolare per la lunga diretta dedicata alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti, lunga diretta che è terminata poco fa ma che non ha potuto decretare alcun verdetto definitivo su chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, perché la situazione è assai complicata, il testa a testa è molto serrato, ma di questo non ho bisogno di raccontarvi perché vi è già stato raccontato abbondantemente. A me diverte e interessa soffermarmi sul terzo candidato, cosa che forse farà anche qualcun altro durante questa giornata, che sarà una giornata di attesa, di controllo dei dati, di aggiornamenti. Ovviamente parliamo sempre degli USA e non e invece dei dati della pandemia, che sono per certi versi, se volete, anche più seri, ma Kanye West, la celeberrima star dell'hip hop, che ha votato per la prima volta, ha dichiarato candidamente e ha votato per se stesso. Era lui il candidato indipendente su cui si è soffermata anche l'attenzione di tanta stampa e non solo politica internazionale, però al di là del sorriso che questa candidatura può forse generare in qualcuno di noi, c'è poco da scherzare. Kanye West rappresenta un elettorato, come ho sentito osservare da Cristiano Valli da Oakland pochi minuti fa, che comprende tantissimi afroamericani, quelli che normalmente non votano. Quindi in realtà, come dire, la sua presenza come candidato, che è apparsa quasi surreale, ma anche le dichiarazioni con cui si è proposto, rappresentano tutta una parte di America che è assai poco rappresentata dai due candidati principali. Sconfessato anche dalla moglie, Kim Kardashian, altra socialite e star del gossip più che di qualunque altra cosa, perché di fatto non la sua carriera non è definita se non in termini di presenza massiccia e molto efficace sui social, però insomma averla come first lady sarebbe stato forse divertente. Insomma, concediamoci un sorriso dopo tante ore di giusta concentrazione e serietà, e fra poco parleremo di musica con il nostro Maurizio Principato e la rubrica Risonanze, ma intanto vi racconto che in questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, devieremo un pochino su degli argomenti diversi. Parleremo di un incontro che si terrà oggi alla Fondazione, che si terrà domani, scusate, alla Fondazione Pini. Vi parleremo di un esperimento di spettacolo che Emilia Romagna Teatro fa, spostando su piattaforma una delle sue ultime produzioni dal titolo Wet Market. Sapete insomma che tutti i luoghi di cultura sono chiusi, ve ne parliamo spesso, e adesso vediamo un po' come il panorama evolverà nelle prossime settimane. Poi parleremo di una mostra che è al Castello di Rivoli e che chiaramente in questo momento non si può frequentare in presenza, ma la gran parte delle proposte che si svolgono in questo luogo, peraltro bellissimo, sono disponibili anche online. Vi parliamo poi di Fiato ai libri, un titolo che abbiamo sempre seguito anche perché si rivolge molto anche agli outsider fra i lettori, compresi i giovanissimi. Ma adesso è veramente ora di risonanze. Maurizio Principiato, buongiorno, bentornato. Scusa il cappello, ma non potevo esimermi.
Buongiorno, buongiorno Ira, Risonanze Musiche Spostate. Ho apprezzato molto il cappello introduttivo, anche perché faceva luce su una cosa che non è da tenere così a margine, ma no, da tenere in considerazione, anche perché l'hip hop, il rap, la trap, in cui la musica ha una funzione accessoria, è l'arte della parola contemporanea, la poesia contemporanea, quindi una guida che attraverso la parola guidi le persone sembra un po' un ritorno alla funzione dei musicisti all'epoca della contestazione, quando diventarono loro le guide delle masse, anche se poi le cose sono cambiate. Non è il primo caso, perché mi è tornato in mente quando Frank Zappa nel 1989 iniziò a lavorare alla sua candidatura, il suo claim era: non farò peggio di Ronald Reagan, quindi e poi purtroppo venne fermato da un tumore che lo uccise, però appunto aveva iniziato a lavorare e ci furono anche varie sue incursioni nella politica europea, insomma fu un periodo interessante, quindi sì, sono fotografie socio-antropologiche che virano verso la politica, assolutamente interessanti.
Ma tra l'altro la reazione, scusami se ne parlo con te, ma mi sembri davvero oggi la persona giusta con cui farlo, perché allora Frank Zappa, da quello straordinario visionario che era, aveva pensato a una propria candidatura perché fosse veramente fuori dagli schemi, no? Cioè, quindi fosse qualcosa che rappresentava una rottura di certi meccanismi, come tra l'altro l'epoca in un certo senso imponeva, richiedeva, no? Era sempre avanti. Adesso è una considerazione piuttosto banale che Frank Zappa fosse avanti, però lo era anche da un punto di vista dell'idea politica. Però Kanye West è stato molto preso in giro per questa candidatura, un sacco di gente l'ha derubricata come uno scherzo o una butade, e poi piano piano si è capito che non era così, e addirittura è come dire, è salita una certa preoccupazione che, come outsider, come del resto aveva fatto in un certo senso anche lo stesso Trump quattro anni fa, se ti ricordi, insomma l'inizio della sua candidatura, tutti ridevano, no? Cioè a crepapelle, cioè, quindi questa possibilità ha cominciato a creare anche qualche imbarazzo, no? Cioè, perché al di là di tutto, è chiaro che evidentemente non era organizzato per creare una candidatura oggettiva, però veramente l'America è il paese dove tutto è possibile, e questo gesto ha comunque un suo preciso valore, io credo.
Sono d'accordo con te, e infatti questo dovrebbe farci pensare a candidare per il futuro come sindaco di Milano non tanto una persona ma un'entità, CALT. Io propongo CALT.
No, io propongo Maurizio Principato, mi sembra più adeguato, in modo che potresti fare i tuoi...
Sono già pronto in balcone a fare i miei discorsi dal balcone.
Ma
quindi...
no, per carità, lasciamo i balconi a delle memorie antiche, Maurizio, non facciamo passi falsi, però...
Torniamo
a Risonanze.
All'America che ci piace, e oggi ho scelto un brano di Keith Jarrett, che Jarrett non può più suonare, lui ha avuto già problemi di salute più di 20 anni fa, una sindrome d'affaticamento cronico che l'aveva fermato per diversi anni, si era reinventato, era tornato, problemi alla schiena, vari problemi di natura fisica, purtroppo 2 anni fa è stato colpito 2 volte da un ictus nel febbraio, nel maggio del 2018, la parte sinistra del corpo paralizzata, lui stesso ha detto non posso più suonare, è stato anche ironico in un'intervista, ha detto una volta si diceva non sparate sul pianista ma sono stato già colpito, e poi ha fatto una risatina. Keith Jarrett è una figura fondamentale della musica contemporanea che va al di là dei generi, perché il suo modo di improvvisare al pianoforte ha portato a sé all'ascolto persone che appartenevano agli ambiti più disparati, intendo in termini di ascolti musicali. È stato forse il primo improvvisatore a esibirsi alla Scala un bel po' di anni fa, metà anni 90, un bellissimo album, così come sono famosi anche il Korn Concert, che non è il suo disco più bello da un punto di vista di improvvisazioni, ma è sicuramente quello che lo ha fatto conoscere a tutti, o quasi, il disco di jazz più venduto della storia, anche se poi parlare di jazz è restrittivo. Quello di oggi è l'ultimo album che lui ha inciso nel 2016 a Budapest, il Budapest Concert. Si tratta di brani che non hanno un titolo, sono dei numeri, perché indicano proprio la progressione numerica delle sue improvvisazioni. Quello che ho scelto è il numero 7, number 7, che ha una bellissima sintesi di tutta la ricerca di un altro stato di coscienza che lui, grande lettore, soprattutto di saggi, appassionato anche di filosofie che portano a trascendere, da Gurdjieff a Uspensky, tutte queste cose nel suo modo di improvvisare senza rete ci sono in questo pezzo, che è in una sola parola struggente. Mi sembrava un bel modo per parlare di lui, ascoltarlo e fare base su quello che ha fatto lui, per fare anche noi delle piccole cose che ci facciano trascendere verso altri stati di coscienza, che non significa poi viaggiare in altre dimensioni, ma vedere la realtà in un'ampiezza, in una complessità, quella che ha, che è davvero quello che abbiamo intorno.
Bene, Maurizio, grazie per averne parlato con queste parole così suggestive. Keith Jarrett è davvero un riferimento per tutti noi, da Budapest Concert. Allora, stiamo per ascoltare Part 7, però volevo chiederti se ci sono segnalazioni da fare.
Dal balcone nessuno al momento, però vedo delle piante che stanno abbastanza bene, quindi le curo e mi danno
serenità.
Serenità e speranza. Buona giornata.
Grazie, ciao Maurizio.
Ciao. Thank you.
Keith Jarrett, Budapest Concert Part 7, come diceva Maurizio Principato, questo è il brano che ci ha suggerito per Risonanze, questa è l'America che ci piace. E noi adesso rientriamo in Italia, rientriamo in una città importante che ha già ricominciato, come buona parte d'Italia aveva già ricominciato ad organizzarsi dal punto di vista culturale. Vi ricordo che siete all'ascolto del quotidiano culturale di Radio Popolare Cult. Fiato ai libri è un appuntamento che sarebbe giunto nel 2020 alla sua 15ª edizione con un programma come sempre pieno di proposte interessanti, perché appunto l'idea è proprio quella della lettura ad alta voce prima di tutto, poi ci sono anche tutta una serie di sottotemi importanti. Per non perdere l'occasione di partecipare a Fiato ai Libri e di seguirlo, si è deciso di farlo sbarcare in televisione, per esattezza su Bergamo TV, in streaming sempre sul sito della medesima emittente e poi dal giorno successivo sul sito del festival stesso Fiato ai Libri. Gli appuntamenti sono tre, con grandi, grandissimi personaggi della scena contemporanea: Lucilla Giagnoni, Maria Paiato e Massimo Popolizio, e intanto è già partito anche Aspettando Fiato ai Libri. Ne parliamo con Giorgio Personelli, direttore di Fiato ai Libri. Bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, voi avevate già, insomma, compreso che sarebbe stato forse necessario, insomma, fare un'operazione speciale quest'anno, è accaduto a molti, e questa ci è sembrata una soluzione davvero molto efficace, no?
Sì. Ahimè, è uno di quei casi dove ti dispiace tantissimo dire: caspita, avevo ragione. dispiace davvero molto, nel senso che questo progetto di Fiato ai Libri in TV è partito a maggio, i primi di maggio, assieme ai miei interlocutori, che lo ricordo sono coloro che detengono il festival, cioè le biblioteche di Bergamo. Quindi io, parlando con loro, con i dirigenti, così prospettando appunto la difficoltà di un autunno come ahimè sta accadendo, abbiamo deciso di non perseguire la strada dei piccoli eventi in streaming, ma di cercare di accompagnare il nostro festival con tutti i mezzi anche tecnologici migliori, insomma, che potessero rendere quello che facciamo da 15 anni, e quindi una televisione ci è sembrato il mezzo più idoneo. Quindi ricordo, una televisione vuol dire almeno 4 telecamere, vuol dire una regia, vuol dire una post-produzione, insomma vuol dire poi come dire, tenere in considerazione che i linguaggi sono diversi, per cui una cosa detta dal vivo è un certo modo, trasmessa in televisione deve essere necessariamente un linguaggio adattato a quel mezzo lì, e quindi abbiamo appunto deciso di approdare a Bergamo TV.
Ecco, io non ho fatto a caso l'introduzione su Bergamo, insomma, è una città, lo sappiamo, che è stata colpita, tra l'altro davvero con una sorpresa brutale, dalla pandemia. Non ho bisogno di citare dati, di citare qual è la percentuale delle persone che sono state colpite o toccate dal virus, però la cosa che mi ha colpito invece molto è stata la velocità con cui Bergamo ha saputo mettere in campo una serie di risorse culturali. Questo lo trovo veramente molto interessante. Le chiedo dunque una valutazione un po' più generale sulla città in questo momento e poi torniamo invece agli appuntamenti di Fiato ai Libri.
Sì, sono molto d'accordo, e comunque per noi che viviamo a Bergamo, anche in ambito culturale, non è così una sorpresa in assoluto. Io ricordo che Bergamo, e parlo della provincia di Bergamo, spicca per un sacco di festival, tantissimi, come io non so se altre province possano vantare così tanti festival, e la stessa città, sia da come dire, soggetti pubblici che da soggetti privati. Ci sono davvero dei festival importantissimi, e questa massa sicuramente ha prodotto come dire, dei ragionamenti attorno a come comunque cercare di portare avanti quello che facciamo da tanti anni. Io come dire, quello che sottolineo è la grande collaborazione che esiste a Bergamo sempre tra il settore pubblico e il settore privato. È un settore pubblico che sa anche essere veloce nelle decisioni, e questo almeno nel mio lavoro quotidiano lo verifico sempre.
Ecco, sì, e quindi di conseguenza c'è anche un pubblico, insomma, e questo è importante segnalarlo. Tornando ai tre appuntamenti di sabato 7, poi il 14 e il 21, raccontiamoli.
Sì, allora, noi abbiamo cercato di condensare quello che è Fiato ai Libri. Ricordo, l'anno scorso erano 21 appuntamenti per adulti in pochi, cioè rappresentare con tre soli appuntamenti quello che è il festival normalmente, per cui abbiamo scelto questi tre libri nell'ottica di Cambiare l'acqua ai fiori, che sarà il libro che verrà messo in onda il 7 novembre, che rientra tra virgolette nella categoria dei best seller di qualità che tutti gli anni Fiato ai Libri propone. Il secondo libro, che è Scottature di Dolores Prato, che è sia un racconto molto divertente che un racconto scritto da una scrittrice abbastanza dimenticata, appunto Dolores Prato, che è un'altra operazione che fa Fiato ai Libri, cioè recuperare autori non più così in auge. E il terzo, che è La peste di Camus, quindi vabbè, il tema ci è stato suggerito dal momento, ed è un'altra cosa che fa Fiato ai Libri, cioè cercare di rappresentare anche l'attualità. Apro un inciso: quest'anno noi avremmo voluto fare una serata su Srebrenica, dato che erano i 25 anni, e chiudo la parentesi, ma dall'altra parte La peste di Camus, perché tutti gli anni noi cerchiamo di proporre anche dei classici moderni, e La peste di Camus rientra secondo noi appieno in questo ambito. E quindi ecco, le tre letture rappresentano appunto un po' in scala ridotta quello che normalmente fa Fiato ai Libri in una estensione che è quella solita dei 20-21 appuntamenti.
Ecco, questi appuntamenti sono stati registrati in luoghi particolarmente significativi, che era una caratteristica di Fiato ai Libri in presenza.
Sì, 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 e questa non ancora di più, quindi la selezione dei tre luoghi dove abbiamo registrato con pubblici molto molto ridotti, una trentina di persone, molto distanziate eccetera, che ci servivano giusto per dare calore, così pathos ai nostri artisti, sono tre luoghi davvero bellissimi della provincia. Quindi questa abbazia benedettina, addirittura fondata nel 1079, pensate, poi siamo andati in questa ex chiesa San Bernardino, che è dentro un borgo veramente che è graziosissimo, si chiama Luzzana, dove c'è un museo di arte contemporanea che io invito davvero tutti, quando sarà possibile, quando tornerà possibile, andare nei musei visitare, che è un museo di arte contemporanea che presenta la collezione di questo Alberto Meli, autore che lavora moltissimo anche in Svizzera, anche dentro il movimento dadaista, così, davvero un museo bellissimo. E il terzo è la Pinacoteca di Sarnico, la Pinacoteca Bellini, con opere raccolte da questo sacerdote, questo Gianni Bellini, che veramente batteva i mercatini, le soffitte, le sagrestie, così, e dentro ci sono anche opere interessantissime, tipo una in particolare della scuola di Leonardo da Vinci.
Bene, allora chiediamo a Giorgio Personelli i riferimenti in rete e in televisione. Ricordiamo, in onda a che ora sarà sabato 7, 14 e 21 novembre su Bergamo TV?
Alle 21 sul canale 17 della Lombardia, e tutti i giorni alle 11.50 al 17.45 sto aspettando Fiato ai Libri, che è un programma quotidiano di 5 minuti che presenta gli autori, gli interpreti, i libri naturalmente e tutto quanto.
Io ringrazio Giorgio Personelli, un saluto a Bergamo e un saluto a Fiato ai Libri, e insomma l'appuntamento avete sentito, i prossimi sabati, a risentirci presto, buon lavoro.
Grazie, grazie a tutti, buona giornata.
E allora, prima di sentire un brano che mi è rimasto un po' qua sulla base dei discorsi che facevo prima con Maurizio Principato, io segnalo un paio di cose. Il nostro Max Cignarelli mi racconta e mi scrive che c'è la terza edizione del concorso Sensuability and Comics, che attraverso il linguaggio artistico si propone di sensibilizzare e informare sul tema della sessualità e della disabilità. La scadenza è il 15 gennaio 2021. Trovate tutto su personecondisabilità.it cercando Sensuability and Comics con la E commerciale. Invece un altro ascoltatore, Norberto, che ringrazio molto, mi ricorda che c'è stato un altro musicista che arrivava dal mondo del pop rock, Alice Cooper, il nostro indimenticato Alice Cooper, il cui primo produttore fu Frank Zappa, per l'appunto. Si presentò alle elezioni nei primi anni 70 con una canzone che si chiamava Elected e che tra l'altro fu il secondo videoclip non live della storia della musica, quindi anche qui, come dire, un modo davvero sovversivo di partecipare alle elezioni americane. Quindi se a voi vengono in mente altre notizie che riguardano artisti, outsider, vabbè, poi di outsider di altro tipo, imprenditori, self-made man, insomma i candidati americani, si sa, ci sono anche un sacco di libri meravigliosi, addirittura romanzi, che parlano di che cosa fanno i wannabes candidati alle primarie, ma questo è un altro discorso, diciamo così. Noi ci fermiamo alla musica e in fondo glielo dobbiamo, abbiamo parlato di lui. Sentiamo questa Follow God di Kanye West. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike, looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike, pressing on a gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT, searching for a deity. Now you wanna see it free, now you wanna see it free. Let you see it through your piece. Tell me what your life like. Turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really wanna rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close to could get you like off your. I be on my, I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me, I start spazzing back. He said they ain't Christ-like. Kanye West, il candidato, il terzo candidato, chiamiamolo così, alle elezioni americane. Noi vi lasciamo con un estratto da Get It Back dei Pearl Jam. Sempre per restare in un ambito che ci va, anche perché un ascoltatore ci scrive: Roberto Saviano è molto duro nei confronti degli USA, parla di un paese di sterminata ignoranza, però ci sono molte persone meravigliose come Patti Smith, Meryl Streep, Jane Fonda, Susan Sarandon, bravi scrittori, ottimi registi. Certo, poi ognuno si fa un'idea di un paese, anche dell'Italia, spesso all'estero ci si fa un'idea di un paese che nella realtà non esiste. Grazie ascoltatore o ascoltatrice, parole sante. E noi adesso un po' di pubblicità e poi torniamo con voi. To go so far from home.
shoes on a newspaper bed that was taped to the window to keep out the wind, to keep out the rain, to keep out the nonsense and block out the needing, to keep up her spirits with improving reading. But the ink from the columns dissolved down into the stain, and the bare wood floor that extended to the dawn, pictures of bright futures somehow ignored, how they offered her fine reach she could never afford, tempting out savings she didn't have or could never risk, out of fashionable kindness. It was grotesque. The bows with their fiddles played the rascals' release. We toasted to valor and wished there were peace. 6 months later in a newspaper margin, they were all cut down in a cavalry charge. A weeping Miss Imogen said to her priest, I gave him my virtue, it was the least I could leave him on the eve of departure, though I will long for him now and hereafter. And the child I'll be raising may have his blue eyes. What if it grows up and dies on some distant, unnameable hillside or field? There's a king and a concubine put a mark on this shield. Thomas tomorrow, Thomas no more.
Elvis Costello, Newspaper Pain, un altro artista che ci piace molto, insomma, che racconta una America che si interroga molto, piena di dubbi, tutt'altra rispetto a quella che si deve osservare nei discorsi ufficiali quando si cerca di vincere le elezioni come presidente degli Stati Uniti. Intanto un ascoltatore, scherzando, e devo dire che vi leggo quello che ci ha scritto perché è veramente carino, Antonio Plutonio, fisarmonicista dei Triurluk e di Antonio Plutonio e Radioattivi, è stato assessore a Stradella per il PD. Stavamo parlando dei musicisti che sono scesi in ambito politico a partire da quelli che si sono candidati alle elezioni americane, spesso anche per gesti volutamente estemporanei di provocazione intellettuale, ma insomma, grazie ascoltatore, adesso siamo, tutta questa cosa ci fa rientrare un po' nei nostri confini. Adesso però parliamo invece di Emilia Romagna Teatro Fondazione, Wet Market, la fiera della, aperta parentesi, nostra sopravvivenza. Una drammaturgia di Paolo Di Paolo con i dramaturg Silvia Rigone e Angelo Vassalli, è una regia collettiva a cura della compagnia permanente di ERT e che, per rispetto di quanto stabilito dal recente DPCM, poi vedremo il prossimo, comunque Wet Market, che è la nuova produzione di Emilia Romagna Teatro Fondazione, il cui debutto era previsto da ieri all'8 novembre, cambia veste, prende una nuova forma e, dato che ha già nell'impianto, poi lo sentirete raccontare dal nostro prossimo ospite, una natura particolarmente interessante dal punto di vista fonico, diventa Radiodramma, un progetto audio in 3 puntate della durata di circa 20 minuti, disponibili da ieri sul sito di ERT Fondazione, ambienti sonori che si fondono con le voci degli interpreti. Fra loro, in questa compagnia, la compagnia permanente di ERT, c'è Michele Dell'Utri, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto, grazie dell'attesa.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, non avrebbe dovuto essere così, però così è comunque molto affascinante, io trovo, perché ieri ascoltavo e quindi parliamo anche di come è nata questa regia collettiva e dell'importanza che ha il suono per questo progetto.
Sì, Il progetto è nato da una riflessione che in qualche modo, possiamo dirlo, teneva in conto il rischio che all'altezza del 3 novembre potessero accadere delle cose come quelle che sono accadute. Quindi nella modalità anche della messa in scena, della regia collettiva, ci eravamo immaginati una regia che facesse vedere, che evocasse degli ambienti, degli spazi sonori fondamentali per questo spettacolo attraverso i suoni, forse in maniera prevalente rispetto alle immagini. Il testo è ambientato in un mercato coperto, però è un mercato di una grande città europea, non meglio definita, in cui le epoche si incontrano. Esatto, si mescolano, e quindi troviamo personaggi della fine del 1700 che dialogano con dei macellai dei giorni nostri e al tempo stesso incontrano magari degli altri scienziati dei primi del Novecento. Allora, quale miglior modo, quando abbiamo riflettuto su questa messa in scena che porta la firma di tutti noi, per l'appunto, di immaginare questo corredo sonoro? Posso dire, meno male che abbiamo fatto questa scelta, perché siamo stati un po' più preparati quando poi si è posta la necessità di non poter debuttare dal vivo e di dover un attimino ripensare la fruizione dello spettacolo. Ecco, noi siamo convinti, come Emilia Romagna Teatro in generale, abbiamo fatto questa scelta, che il teatro sia un'esperienza dal vivo e che vada fatta dal vivo, motivo per cui abbiamo ripensato alla forma della rappresentazione e abbiamo optato, proprio per la natura di cui parlavamo prima, per il radiodramma, che ci è sembrato potesse restituire almeno il tipo di ragionamento che aveva costruito Paolo Di Paolo con la sua drammaturgia, che avevamo costruito noi anche con la messa in scena.
Ecco, entriamo un pochino più in dettaglio nel lavoro, che, come dicevamo, progressivamente sarà disponibile sia sul sito di ERT, ma anche ci sono delle pillole su Facebook, giusto?
Esattamente, perché lo spettacolo Wet Market è stata un'occasione per costruire intorno allo spettacolo degli approfondimenti scientifici, alcuni dei quali siamo riusciti a realizzarli il mese scorso attraverso dei progetti in collaborazione, per esempio, con la FIU, Radio 3 Scienza, che era un progetto che si chiamava Scienza, Coscienza e Conoscenza. Al tempo stesso volevamo proseguirli con degli approfondimenti insieme alle scuole. Noi stiamo portando avanti un progetto che si chiama Così sarà la città che vogliamo, con un'azione che si chiama Dire più fare uguale fondare, e ci stiamo interrogando sulla città e sui valori di una città ideale. Avevamo dedicato in questo periodo avevamo dedicato le nostre azioni alla scienza. Allora abbiamo pensato di corredare il radiodramma, la pubblicazione del radiodramma, con degli approfondimenti scientifici video, questa volta materiali audiovisivi, in cui noi del cast dello spettacolo leggiamo, prestiamo la voce a grandissimi storici o scienziati o comunque personaggi che si sono occupati di materie e di aspetti della nostra natura, del rapporto tra uomo e natura, e quindi anche medicina, nella storia. Quindi sì, siamo partiti da Tucidide, con un pezzo tratto dalla guerra del Peloponneso, in cui si racconta della peste di Atene, e poi da lì andremo avanti con una bella carrellata in cui si attraverseranno personaggi più noti, come Fleming magari, o Pasteur, personaggi magari meno noti, ma che hanno segnato davvero delle tappe fondamentali nel progresso scientifico, come Lady Montagu, che non era un medico, ma che è la prima, è una donna, moglie di un'ambasciatrice, un ambasciatore inglese, che scopre in Oriente la tecnica dell'inoculazione, che esporterà poi in Europa e che darà il via, diciamo, poi a degli studi più concreti che porteranno proprio alla tecnica, a quello che poi saranno i vaccini, per esempio. Quindi sono degli approfondimenti in cui noi prestiamo voce alle parole, questa volta non filtrate dalla penna di Paolo Di Paolo, ma alle parole originali di questi grandi personaggi della storia, della scienza.
Allora, dunque, andate sul sito di ERT Fondazione Emilia Romagna Teatro Fondazione, lì trovate tutte le indicazioni per poter ascoltare Wet Market, atto primo, atto secondo, atto terzo, poi ci sono, ripeto, anche dei riferimenti sulle pagine Facebook. Grazie davvero a Michele Dell'Utri, interprete e co-regista collettivamente di questo progetto, davvero molto adatto peraltro all'ascolto radiofonico. Buon lavoro, a risentirci, a presto.
Grazie, a presto.
Grazie. E noi ascoltiamo, infatti. Ed è uno dei brani che corredano la playlist di Wet Market, la nuova produzione di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, che trovate, come vi ricordavo, sul sito della Fondazione oppure sulle pagine Facebook, e potete ascoltarli, essendo un progetto, come dicevamo, che si è trasferito in questa dimensione proprio in previsione delle possibili restrizioni che si stanno puntualmente verificando. Vedrete che ce ne sono tanti di progetti che hanno dovuto in qualche modo, spero temporaneamente, adeguarsi alla possibile mancanza di autorizzazione alla messa in scena di tipo più classico, cioè quindi in presenza. Noi adesso però invece lasciamo questo bel progetto di Emilia Romagna Teatro per parlarvi invece di Giulio Paolini, Le chef d'œuvre inconnu. Il castello di Rivoli, vicino a Torino, avrebbe dovuto ospitare fino al 31 gennaio e di fatto la ospita, quindi speriamo ci sia presto l'occasione di poterla tornare a vedere in presenza, la mostra personale di Giulio Paolini, importante esponente dell'avanguardia concettuale. La mostra è però, ecco qui che anche in questo caso il castello di Rivoli si è adeguato alle circostanze attuali, è per il momento visitabile online e insomma vi potete certamente fare un'idea per poi magari tornare a visitarla. Sentiamo Tiziana Ricci.
Giulio Paolini, classe 40, nato a Genova, vive e lavora a Torino. La sua poetica verte intorno a tematiche che interrogano l'opera d'arte stessa e anche la storia dell'arte. Interrogano la figura dell'autore e l'opera stessa come catalogo delle sue stesse possibilità. Abbiamo tutti in mente queste cornici vuote che lui svuota e che potrebbero contenere moltissime opere. Ha partecipato Paolini a mostre in musei in tutto il mondo, a diverse mostre di arte povera, documentari di Kassel e a tante biennali di Venezia. Nel 69 ha realizzato scene e costumi per il teatro. Autore di numerose pubblicazioni dedicate al suo lavoro, alla sua produzione artistica, e tra queste da ricordare quella, la monografia curata da Germano Celant e un'altra da Francesco Poli. Ora, questa mostra, Il Castello di Rivoli, è un percorso inedito che rilegge oltre 60 anni di produzione dell'artista e include molti lavori nuovi pensati per l'occasione. È curata da Marcella Beccaria, che è storica dell'arte ed è curatore delle collezioni al Castello di Rivoli.
Molti racconti appunto relativi alla genesi di queste opere, che essendo peraltro nate e concepite apposta per la mostra al castello, non hanno necessariamente ancora, diciamo, prima di noi una letteratura critica, quindi è stato molto bello appunto poter assistere, diciamo, in presa diretta alla nascita di così tante opere nuove fatte apposta per il museo.
Allora, opere nuove, dicevamo, ma che partono da un'opera storica, si può dire, iconica di Paolini, Disegno geometrico, che è un'opera del 60.
Esatto, perché la mostra non è assolutamente una retrospettiva, quindi anche se coincide con la celebrazione degli 80 anni dell'artista, diciamo che l'artista mantiene inalterata, direi proprio, una enorme vitalità creativa e come giusto che sia, come fanno giustamente gli artisti e tutte le persone creative, riescono a guardare al futuro che non necessariamente al passato. Quindi è una mostra che mantiene il grande rigore di Paolini, diciamo la sua chiarezza. Quindi, come per tutto, in un qualche modo, l'intera sua opera si origina da questo lavoro del 1960 che si chiama Disegno geometrico. E Disegno geometrico, per chi non lo avesse mai visto, diciamo, inviterei propriamente il pubblico a cogliere questa occasione, perché è uno dei grandi lavori rivoluzionari nella storia dell'arte contemporanea. Si presenta come una superficie bianca sulla quale l'artista ha eseguito quella che è, diciamo, il disegno tecnico, la semplice squadratura di un foglio. Quindi un'operazione apparentemente semplice, che in realtà però comporta una serie di importanti conseguenze, perché per Paolini questa azione di squadratura del foglio non è da considerarsi come il soggetto di disegno geometrico, ma con un passaggio molto più sottile diventa invece un modo per qualificare il quadro come un supporto aperto alle molteplici possibilità, e quindi non è una immagine, ma in realtà è la premessa a tutte le possibili immagini. E quindi da tempo Paolini dice che disegno geometrico in un certo modo è il suo primo e ultimo quadro, e da qui la mossa appunto prende le mosse in una prima sala nella quale il disegno geometrico in un qualche modo diventa una opera ambientale.
Bisogna dire, per chi non lo conoscesse bene, che Paolini ha lavorato molto su questo disfacimento, no, del quadro le cornici vuote sono un po' la sua cifra, insomma, questo riflettere e sulla storia dell'arte e sull'opera d'arte.
L'essenza dell'opera, l'origine dell'immagine, il destino dell'immagine, la citazione, l'idea del quadro nel quadro, diciamo tutta una serie di...
Come lei dice bene, credo qua nella presentazione, le opere di Paolini sono specchi attraverso i quali l'arte riflette su se stessa. Diciamo che questo concetto mi sembra che riassuma bene il... sì, perché è complesso, è concettuale, per cui insomma non è facile. Bisogna venire a vederla. Sono curiosa di conoscere quest'altra sala, Le Chef d'œuvre inconnu.
Questa è la sala che è il titolo dell'intera mostra ed è anche il titolo dell'opera che diventa la versione tridimensionale di disegno geometrico, ed è un titolo che, come talvolta accade nel lavoro di Paolini, cita chiaramente qualcos'altro di preesistente a lui, che in questo caso è un piccolo racconto scritto da Honoré de Balzac, pubblicato una prima volta negli anni 30 dell'Ottocento, ed è una vicenda che riguarda la storia di un pittore che a un certo punto della sua vita si chiude nel suo studio perché decide di dedicarsi a quello che secondo lui sarà il suo più grande capolavoro, e per anni si dedica esclusivamente a quest'unico quadro. Tuttavia la storia continua e decreta in un qualche modo il fallimento di questo progetto, perché nel momento in cui il quadro viene esposto, quindi il cosiddetto capolavoro, lo chef d'œuvre anche lui sconosciuto, perché nessuno lo aveva ancora
visto
mai visto
prima, certo,
e né lo aveva fatto secondo il pittore prima di lui. Nel momento in cui viene esposto anche a pochi amici, si rivela in realtà essere un grande fallimento. Quindi...
E dunque, questo era Giulio Paolini, Le Chef d'œuvre inconnu, l'appuntamento che avrebbe dovuto essere in presenza, ma la mostra sarà aperta fino al 31 gennaio al Castello di Rivoli vicino a Torino, e per il momento è certamente possibile sul sito del Castello di Rivoli o cercando il titolo della mostra visitarla online. Grazie a Tiziana Ricci per questo servizio. Noi ci spostiamo subito a parlare di un incontro che avrà luogo domani, giovedì 5 novembre alle 18.30, sul canale Facebook di Fondazione Pini, Fondazione Adolfo Pini. È un incontro che porta il titolo Paesaggi nelle soglie, la poesia come esplorazione, e avrà per protagonisti Laura Pugno lo psicanalista Vittorio Lingiardi. Laura Pugno è stata tante volte nostra ospite, poeta e scrittrice, Vittorio Lingiardi psicanalista, ma a sua volta poeta. L'idea è proprio quella di ragionare su questo tema, sulla poesia come esplorazione. Laura Pugno è collegata con noi, le diamo il bentornato, buongiorno.
Grazie, sono felice di essere di nuovo con voi.
Allora, il tema è appassionante, meraviglioso, no? Inserito nell'ambito di un progetto, Casa dei Saperi, Nuove Utopie, si mette in dialogo poesia e psicanalisi per approfondire la capacità di vedere oltre lo sguardo, no?
Sì, l'idea è che la poesia, così come la psicanalisi, sia un mezzo di esplorazione attraverso la parola, di esplorazione di se stessi, dei confini o delle relazioni tra mente e corpo e tra quest'unità di mente e corpo col resto del mondo. Sia la poesia che la psicanalisi inseguono quelli che nei dialoghi preparatori di questo incontro sono stati chiamati pensieri volpe, prendendo un'immagine del poeta inglese Ted Hughes, quindi quei pensieri che vengono a noi in uno stato che forse non è del tutto coscienza, ma non è neanche del tutto sogno, una reverie che ci aiutano a indagare la nostra relazione col mondo.
Lei ha spesso affrontato e approfondito il tema del selvaggio, anzi ha scritto addirittura un saggio, no? In territorio selvaggio. L'evocazione di questi pensieri volpe mi fa pensare a quello.
Sì, Territorio Selvaggio è stato per me, a dire la verità, un libro soglia, proprio perché mi ha aperto, donato una nuova modalità di scrittura, ma anche una nuova modalità di relazione, sia con la scrittura che con il resto del mondo da cui la scrittura si genera e cui la scrittura torna. Il selvaggio inizia nel nostro corpo, a un certo punto di vista siamo noi a tracciare la soglia tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, siamo noi ad accogliere o invece a escludere. In questo momento questa concezione che appunto ci si manifesta in primo luogo dentro noi stessi, ciò che cerchiamo di tenere a tutti i costi fuori di noi, è forse, come dire, particolarmente d'attualità.
Lingiardi dal canto suo, no, ha firmato Mindscapes, ovvero paesaggi mentali, psiche del paesaggio, e tra l'altro credo che affronterete anche il tema del terzo paesaggio, di cui abbiamo spesso parlato qui a Radio Popolare.
Sì, è qualcosa che abbiamo in comune, è un concetto del paesaggista francese Gilles Clément, su quei paesaggi che possiamo definire interstiziali, o ciò che è rimasto all'ipotetico stato di natura, ammesso che esista, o ciò che in qualche modo sfugge al paesaggio coltivato, messo a servizio di qualcosa, che sia la produzione o che sia l'estetica. Io ho tracciato un'analogia sulle parole e le cose, e prima ancora in Territorio Selvaggio, che è uscito per notte tempo un paio d'anni fa, su questo paesaggio e, come dire, lo stato della poesia oggi, se in qualche modo questa analogia, questa metafora ci offre strumenti per capire le condizioni della poesia. È affascinante vedere come tutti coloro che hanno risposto al mio questionario sulle parole e le cose siano andati dalla poesia in direzione del mondo, formulando quindi, secondo me, una domanda anche alla letteratura. Dal canto suo, Vittorio Lingiardi, in questo saggio peraltro interessantissimo, Mindscape, affronta, diciamo, anche quel terzo paesaggio come, in un certo senso, il primo paesaggio, il paesaggio che noi iniziamo a conoscere attraverso il rapporto con la madre come ambiente non umano, e quindi la prima differenziazione tra noi stessi e il mondo. Questo è una mia lettura, lui potrà essere d'accordo o meno, però io consiglio molto la lettura di questo saggio molto affascinante. Bene. Che a mio parere ne contiene molti altri che Lingiardi poi scriverà.
Tra l'altro vi ascolteremo, insomma, conversare così anche su questo punto, insomma, Vittorio Lingiardi interverrà. Grazie a Laura Pugno, davvero, scrittrice e poeta, con lo psicanalista e poeta Vittorio Lingiardi, dunque, saranno in streaming sul canale Facebook della Fondazione Adolfo Pini domani alle 18.30. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi e alla presto. Fondazione Pini per questa bella opportunità.
A risentirci. La sigla segnala la fine di questa puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare, Cult. Un saluto da parte mia, Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla puntata. Come sempre ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, seguirci sul nostro canale Facebook, dove potete anche lì segnalarci delle cose, oppure ritrovarci in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Adesso le notizie, a presto, a domani. Bye,